Thank you. ballo e un canto di nozze regali, le nozze tra un re e una regina. Come nell'immaginario biblico, la regina è l'uomo, il re è Dio, l'unione tra l'uomo e Dio è questo matrimonio legale che avviene col Messia. E una delle chiavi di lettura della passione è proprio la passione di Dio per l'uomo che finalmente si realizza, uomo e Dio che si uniscono in un'unica carne sulla croce. E questa sera iniziamo il capitolo 14 di cui diceva Filippo tutto il Vangelo in introduzione. A questi capitoli 14 e 15 sui quali ci fermeremo quest'oggi. E il brano sul quale ci fermiamo questa sera è tanto importante perché, ecco, originariamente neanche c'era nel testo. Prima di leggerlo, se voi guardate al versetto secondo, c'è scritto che volevano ucciderlo, non durante la festa, saltate l'unzione di Betania, passate direttamente al decimo, il discorso che gli avrebbe benissimo, al decimo versetto, senza la scena in mezzo. La scena in mezzo è stata proprio gettata dentro così, probabilmente da Marco stesso, di forza, interrompendo il racconto della passione, dedicando un giorno intero. Siamo ai quarto giorno di Gesù a Gerusalemme, siamo mercoledì, e per dare il tono a tutta la passione. Tutta la passione è da leggere in questa chiave di lettura di questa scena strana, anche scandalosa. Sarebbe come se il Papa nelle feste pasquali stesse facendo così tutte le sue cerimonie, a un certo punto arriva una prostituta famosa e comincia a fargli i complimenti, a versargli l'olio in profumo in testa, a baciargli i piedi. La cosa è un po' indecente, sarebbe. Direbbe, vabbè, almeno aspetta, dopo, ti tramanderebbero via di apposta, infatti, in quel che fanno. E l'Evangelista lo mette apposta all'inizio di tutto per dire questa è la cosa principale. Se tutto va bene, capirete cosa significa questo. E tra l'altro è l'unica cosa in tutto il Vangelo che Gesù dice questa è bella, ha fatto una cosa bella, le altre sono tutte brutte, ed è l'unica persona che fa qualcosa per Gesù in tutto il Vangelo. Cosa vuol dire? Al di là, dopo entriamo nel, lo leggiamo, entriamo nel testo. In questo testo si dà l'anticipo di quel che farà Gesù sulla croce. Gesù farà quest'opera bella, sarà lui il profumo, il vaso che si rompe e il profumo di Dio che si diffonde nel mondo. Contemporaneamente questa donna fa quel che farà Gesù, cioè lo ama con lo stesso amore. Quindi è una scena nuziale posta all'inizio del racconto della passione per dire alla fine, se avrai capito, amerai anche tu lui che ti ama così. Sarai anche tu come questa donna che è prostituta e finalmente invece diventa sposa. E l'uomo è prostituto perché? Perché si vende ad altri e finalmente trova lo sposo, trova chi amare, trova il suo Signore da amare con tutto il cuore. Per la prima volta dopo aver contemplato la passione. Quindi questo brano è molto ricco e meditato.
Stavo pensando un po' quando si è detto che così potrebbe scorrere benissimo un racconto del capitolo, a prescindere da questo brano che sembra costantemente inserito lì. Non è che mi intenda di prezioni, di gioielli, ma penso che il Romanello, pur bello, come dire, una pietra preziosa è inserita, non c'è di per sé, però nobilita l'anello, se è bello l'anello con la pietra preziosa è ancora più bello. E analogamente questo capitolo si racconta delle cose veramente grandi e esaltato proprio con l'introduzione quasi forzata di questo brano che dice è incremativo, non c'è niente. È bellissimo. Leggiamo il brano, no? Marco, capitolo 14, 1, 11. Ed era la Pasqua e gli altri dopo due giorni, e cercavano i sommi sacerdoti e gli scribi come impadronirsi con il gatto e ucciderlo. dicevano infatti non è la festa perché non ci sia un tumulto del popolo. E mentre egli era in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, sdraiato a mensa, venne una donna che aveva un alabastro di profumo di nardo puro, molto prezioso. Intrasse l'alabastro e lo versò sul suo capo. E c'erano alcuni irritati in se stessi: a che pro si è fatto questo spreco di profumo? Si poteva infatti vendere questo profumo più di 300 denari e dargli ai poveri. E premevano contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela, perché le date fastidio? Ha fatto un'opera bella in me. Infatti sempre avete i poveri con voi e quando volete potete far loro del bene. Me invece non sempre avete. Ha fatto quanto poteva, anticipato di profumare il mio corpo per la sepoltura. Amen, vi dico, ovunque sarà annunciato l'Evangelo nel mondo intero, sarà raccontato anche ciò che lei ha fatto in ricordo di lei.
E Giuda Iscariota, uno dei dodici, se ne andò dai sommi sacerdoti per consegnare lui a loro. Ora essi, udendo, si rallegrarono e promisero di dargli danaro e cercava come consegnarlo a tempo opportuno.
Come avete sentito, la scena è delicatissima ed è una scena che dà il tono a tutto il seguito del Vangelo, da leggere a questa luce, per questo è stato intromesso qui di forza all'inizio. E questo vaso che si rompe è molto misterioso. Ecco, esce un'infinità di profumi da questo vaso, di sensi nascosti, e cercheremo di coglierli. Ecco, prima di entrare nel brano vediamolo un po' dall'esterno. Se notate, il brano è strutturato su due categorie di persone contrapposte. Da una parte c'è Gesù e questa donna che tace, Gesù parla per lei, che fanno un personaggio unico. Cioè Gesù è l'interprete di questa donna, quel che fa questa donna. Dall'altra parte tutti gli altri, tutti i nemici di Gesù e tutti gli apostoli compresi. Quindi c'è una netta distinzione proprio di personaggi. Da una parte la donna e Gesù soli contro tutti gli altri.
Mi colpiva in una descrizione che si faceva appunto della passione, l'immagine potrebbe raffigurare così e sintetizzare così, è una specie di portale che introduce la passione, il portale formato da questa immagine, questa figura di donna che indica tutto lo stato d'animo e dall'altra invece Giuda, così come sintesi di tutt'altro stato d'animo, di tutt'altro cuore. Due categorie di cui diceva Silvano.
Ecco, se poi notate, queste due categorie di persone corrispondono due modi di agire, due economie: l'economia del calcolo e l'economia del dono. Questa donna dona tutto, gli altri per denaro Giuda lo vende, lo compra. Con denaro i nemici se ne impadroniscono e gli stessi discepoli fanno i loro calcoli su questo profumo, perché tanto spreco? 300 denari e il tempo che corrono sarebbero utili. Quindi due economie diverse, quella del dono e quella del possesso. E poi se notate ancora c'è due serie di verbi che esprimono le due economie. Da una parte c'è impadronirsi, inganno, uccidere con tumulto. È l'economia di questo mondo, ci si impadronisce con denaro, tra l'altro, con inganno per uccidere. E in mezzo ci sono i sentimenti di irritazione, di fremere, di dar fastidio. Questo da una parte. Più o meno la storia umana si potrebbe tutta mettere dentro anche i libri di storia, rimpadronirsi con inganno per uccidere, quei sentimenti di dar fastidio, nuocere un po', irritarsi. Il mezzo per comprare, vendere e uccidere è il denaro, l'economia, quel che conta. Quindi rappresenta l'economia dell'uomo, l'economia del possesso. Dall'altro l'economia di Dio, che è il dono, espresso da tanti altri verbi, il vasetto d'alabastro che si rompe, il profumo che si effonde, prezioso, l'opera bella, il Vangelo, i poveri li avete sempre con voi, eccetera. Se poi osserviamo più in profondità ancora, tutto il brano è strutturato su due odori. Siamo in casa del lebroso, quindi l'odore della carne che si disfa, la morte, e dall'altro il profumo. Questo profumo che invade tutta la casa del lebroso. Quindi due modi di agire, due modi di pensare, due categorie di persone e due odori. Ed è importante l'odore perché è superiore a ogni intelligenza all'odore, si sente subito. È il principio della conoscenza tra gli animali che sono abbastanza, che non sbagliano. E anche per l'uomo la conoscenza più fine è il fiuto. E qui ci sono due odori ben diversi, il profumo e la lepra. L'odore di vita e l'odore di morte. Adesso vediamo il testo un po'. Quindi vedete un testo delicato che introduce proprio una contemplazione molto fine attraverso i personaggi e le azioni e addirittura attraverso il fiuto che impregna un po' tutta la sensibilità. Leggiamo i primi due versetti che poi, dicevamo già, vengono proseguiti dagli ultimi due. Ed era la Pasqua e gli angeli dopo due giorni, e cercavano i sommi sacerdoti e gli scribi come impadronirsi con inganno e ucciderlo. Dicevano infatti: non nella festa, perché non ci sia un tumulto del popolo. Interessante la cornice anche del racconto. Questa scena luminosa è una cornice che è tenebrosa e poi in mezzo c'è questa luce. Tra l'altro, leggendo la Passione, vi accorgerete, se vedete anche solo i titoli, che è tutto un concerto. Un concerto vuol dire lotta tra tenebra e luce. E guardate i titoli: complotto contro Gesù, tenebra; l'unzione di Betania, luce; tradimento di Giuda, tenebra; preparativo per la Pasqua e la luce della trovare la stanza superiore, poi il tradimento di Giuda, poi il dono dell'Eucaristia. C'è tutto una tenebra e una luce costante in contrappunto, e dove la luce entra in tutte le tenebre, fino a quando le tenebre mangiano la luce, cioè il Cristo entra nel sepolcro. E cosa capita quando la tenebra mangia la luce? Che la tenebra è finita. Praticamente nella Passione vedremo che il Signore entra in tutte le tenebre dell'uomo, in modo che ogni tenebra sia illuminata, fin nella tenebra dell'abbandono di Dio, che è il massimo male, fin nella tenebra del sepolcro. Ed è tutto un gioco di contrappunto, e noi ci identifichiamo con colui che riceve la luce, cioè con la tenebra che riceve la luce e quindi diventa luce. E il battesimo è esattamente questo: ricevere la luce, perché il battesimo è immergersi nella sua morte e risurrezione. E dopo i due anni di introduzione che abbiamo fatto, il racconto della Passione è proprio il battesimo, che ti fa contemplare e vedere questo amore per te, ti immerge in questo amore che dà la vita per te. E questa scena è proprio, questa scena iniziale sarà il punto d'arrivo: comprendere e fare altrettanto. E si comincia dicendo che la Pasqua, la festa degli azimi, mancano due giorni, quindi siamo mercoledì, la Pasqua cade di venerdì, e Marco ci tiene a sottolineare che la morte di Gesù sarà di Pasqua, per caricare del significato pasquale ebraico questa morte, che è il passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà. Ma su questo torneremo. E poi escono subito i protagonisti, sono i sommi sacerdoti e gli scribi, mancano gli anziani che ci sono sempre. Insomma, i sacerdoti sono il potere politico e religioso, gli scribi sono il potere culturale, mancano i principali, il potere economico, gli anziani.
Suppliscono questo però i discepoli, con qualche discepolo, con il conteggio di quanto si potrebbe ricavare vendendo quel profumo invece di sprecarlo.
Ecco, suppliamo noi, che non essendo sommi sacerdoti o scribi, facciamo i nostri calcoli anche noi come possiamo. E cosa hanno in comune questi? Sono le varie forme di potere il cui intento è impadronirsi. A cosa serve il denaro? Per impadronirsi. A cosa serve la religione e il potere? Per impadronirsi delle persone e di Dio. A cosa serve la cultura? Per avere gli strumenti per impadronirsi dell'economia e delle persone e di Dio. Questo impadronirsi è la parola chiave della passione. Impadronirsi è esattamente il peccato di Adamo, che si è impadronito di ciò che gli era donato. Adamo gli è donato essere figlio di Dio, immagine e somiglianza di Dio, se ne impadronisce. E se ti impadronisce di un dono, uccidi il dono, non è più dono. Il peccato è impadronirsi del dono.
Tutt'altro che una finezza, diciamo, beh, impadronirsi o ricevere, no, è ben diverso. Ecco, il conto è accogliere un dono. E allora si ha il sapore del dono, si ha la percezione della gratuità, della grazia di Dio stesso. Il conto invece è impadronirsi, è carpire, è rapire. E sono due discorsi totalmente opposti. Questi, impadronirsi.
Su questo ci fermeremo poi più avanti, perché torna di continuo. Impadronirsi con inganno è sempre un inganno che ti induce a impadronirti e che ti fa impadronire dell'altro. Non è mai la verità, che la verità è un'altra. Il fine di ogni impadronirsi è uccidere, perché la vita è amore, è dono, e impadronirsi è uccidere. Poi fanno i loro calcoli e dicono: non durante la festa, perché non ci sia tumulto, invece sarà proprio di festa. E adesso vediamo cosa avviene in questo contesto.
E mentre egli era in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, sdraiato a mensa, venne una donna che aveva un alabastro di profumo di nardo puro, molto prezioso. Infranse l'alabastro e lo versò sul suo capo.
E come notate, per sé il protagonista del testo, del racconto, non è né Gesù né la donna, è questo profumo. Se notate tutta l'attenzione sul profumo, i discepoli parlano del profumo perché questo spreco, e Gesù giustifica questo profumo, questo spreco. E la scena avviene a Betania, e Betania, Bet Ani, vuol dire la casa del povero. È la nostra casa di poveri, in cui entra il Signore della vita, addirittura nella casa di Simone il lebbroso. Nella nostra casa c'è la lebbra, cioè abita la morte. Lui entra. Sarà il significato della sua passione. Dove va il Signore con la sua passione? Entra nella nostra casa. Nella nostra casa di poveri, entra addirittura nella nostra morte, che è la casa fondamentale dell'uomo, dove tutti stiamo di casa alla fine. Lui entra lì dove c'è puzza di lebbra, e la lebbra è la morte anticipata e visibile, no? La carne che si dista, quindi è l'anticipo di ciò che sarà. Lui entra, addirittura si sdraia a mensa, mangia del nostro banchetto, partecipa con noi lebbrosi. E in questo succede una scena inimmaginabile. Una donna, simbolo della vita, le donne giocheranno un ruolo fondamentale adesso nella passione. Troveremo le donne anche al finale del Vangelo, che vanno per fare la stessa scena, vi ricordate, al sepolcro. Ma sarà inutile, perché lui è risorto.
Nota una cosa: come venne una donna, non si dice il nome, e questa donna non dirà una parola.
Che aveva un alabastro di profumo, di nardo puro, molto prezioso, franse l'alabastro, lo versò sul suo capo. Questa è la scena da contemplare. Quel protagonista è il profumo, in ebraico profumo si dice shemen, che richiama la parola shem, nome. Profumo è il nome, e il Cantico dei Canti ci dice che il nome di Dio è profumo, versato, Cantico 1-2. Perché profuma? Il profumo è di sua natura si dona, non si nega a nessuno, è piacevole, al contrario della puzza. Lo avverti anche nelle tenebre, è presenza, è gioia, è dono, è il simbolo di Dio. E questa donna cosa fa? Fa un gesto incomprensibile, che sarà quel gesto che fa Gesù sulla croce, rompe il vaso, il suo corpo, e dona la sua vita per noi, che è il segno massimo di amore, dona il suo spirito, la presenza del suo amore ormai è più grande della vita e della morte, nel dare la vita per noi, e il suo corpo rotto e da cui si effonde il profumo, dove si vede la presenza di Dio. E questa donna fa quanto ha fatto lui. In questo vasetto lei esprime tutto il dono di sé.
Sì, esatto, questo, cioè...
Che magari era anche guadagno...
Strumento di lavoro.
Strumento di lavoro e guadagno non onesto, non importa. Una volta donato diventa profumo.
Pensavo l'eccessivo, cioè quello che tu dicevi, che è quello che fa Gesù sulla croce. Dice un cantico che bastava una goccia di sangue per liberare di scattare il mondo, però è stato tutto il sangue. Questa donna analogamente dice, va bene, per indicare così il suo rispetto e il suo affetto per Gesù poteva versare solo qualche goccia, no? Stappava delicatamente questo vaso, versava alcune gocce di profumo, no, infrange, spacca, rompe il vasetto prezioso e lo versa tutto, tutto. Ecco, questo è l'eccessivo, la misura dell'amore, questo.
Ecco, cerchiamo di capire qualcuno dei significati di questa unzione di Betania, come giustamente si chiama. E questa donna, in fondo, cosa fa? Consacra Gesù come Messia, perché con l'unzione si consacrano i re, con l'olio profumato. È consacrato re e Messia da questa donna. Il padre l'ha proclamato nel battesimo, Pietro l'ha riconosciuto, questa donna lo consacra. Poi con l'olio si consacra pure il sacerdote, colui che dà la comunione con Dio, si consacra l'altare, la vittima. E cosa vuol dire? Cioè, è veramente questa donna che lo consacra, nel senso che Gesù è veramente Messia, è veramente sacerdote, è veramente il mio Dio, se da parte mia rispondo con un gesto uguale al suo, come fa questa donna, se no non è il mio Dio, non è il mio Salvatore, è Salvatore di un altro, perché essere salvati vuol dire essere come lui, questa donna è come lui, da tutto, è la sposa, uguale al suo sposo. Il suo gesto lo consacra, cioè lo fa essere presente nelle sue qualità di Cristo, Messia, Salvatore, Liberatore, Sacerdote. Come dire che Gesù è per me davvero il Signore, il Salvatore, il Sacerdote, la comunione con Dio, quando? Quando lo amo così come Lui mi ama. Altrimenti so che è così, ma non è ancora per me. Quindi il gesto di questa donna è la porta d'ingresso in Dio, che fa pure lo stesso gesto. Cioè il gesto fuori di questa donna è lo stesso di Dio. È lo specchio perfetto. E davanti a questa scena c'è irritazione di tutti gli astanti, che sono poi i discepoli.
diciamo questo, c'erano alcuni irritati in se stessi. A che pro si è fatto questo spreco di profumo? Si poteva infatti vendere questo profumo a più di 300 danari e dargli ai poveri.
Ecco, immaginate la scena e cosa fareste voi vedendo la scena. I discepoli sono irritati. A che pro? Ecco, chi non capisce questo spreco e non capisce nulla del Vangelo, perché guardiamo la croce, a che pro questo spreco? Perché è morto in croce? Non bastava fare un decreto tutti salvi, firmato Dio, controfirmato Cristo? Perché questo spreco? È solo questo spreco che mi rivela chi è Dio e chi sono io. Senza questo spreco non c'è nulla, c'è solo il calcolo, la morte, la lepra.
Pensavo che in alternativa al decreto tutti salvi, siccome noi spesso, se non sempre, ostinatamente viviamo Gesù come una brava persona, un bravo maestro, ecco, poteva allora proseguire la sua vita tranquilla, non so, fino all'età in cui poteva arrivare, ecco, stando nel contesto di allora. È una vita buona, così, un esemplare di persona retta. Insomma, credo che lo spreco dica anche la gravità di una situazione. Forse bisognava venire incontro radicalmente da parte di Dio, però indica soprattutto, sì, quello che sottolineava Silvano è l'amore di Dio, che ha come regola, tipico dell'amore, di non avere una misura, di essere eccessivo.
Se uno non capisce questo spreco, non entra nella vita. La vita è tutto spreco. Che interesse c'è a dar la vita? Che interesse c'è a amare nessuno? È il fine di tutto. Non è un interesse. È puro spreco. Ed è questo spreco che è bello e che dà la vita, il calcolo dà solo la morte. Cioè l'economia di vita è questo profumo, questo spreco, che vedremo sulla croce, Dio che dà se stesso, senza misura, se no non è Dio. Se anche lui calcola è come noi. E noi stessi non siamo noi stessi se non quando diventiamo come questa donna, che entra nell'economia dello spreco, del gratuito. L'economia della vita. E i discepoli hanno fatto il conto, si poteva vendere, sono nell'economia del comprare e vendere, 300 denari, 300 denari salario di un anno, è una vita che c'è dentro in questo vasetto. E darli ai poveri, l'ha detto no Gesù che bisogna aiutare i poveri, aiutiamo i poveri. Non è lì il problema, è più profondo. Che economia hai dietro? Perché lì pensavano, adesso arriviamo a Gerusalemme, 300 denari sono 300 salari di un giorno, è buono, insomma. Tu dagli a 300 poveri, abbiamo attorno una mezza coorte di gente. In questo momento in cui inizia il regno di Dio è importante avere gente che ci sta attorno per la clac, per i sondaggi e poi altro ancora, basta un bastone in mano e si prende il potere. Cioè, gli apostoli facevano il calcolo ormai di prendere il potere e allora più soldi si ha, senza soldi non hai il potere. E lei se proprio voleva fare un'opera buona per Gesù poteva dare i soldi, così avevamo i poveri con noi. Capito, addirittura strumentalizzare i poveri per averne un vantaggio. E fremevano contro di lei. Immaginate la scena lì, gli apostoli tutti furenti contro questa donna, la strattonano.
No, forse non la toccano.
Perché chissà che donna era, come dice. Quindi fremevano ancora di più.
Si limitavano a fremere. Fremevano contro di lei, ma Gesù disse: lasciatela, perché le date fastidio? Ha fatto un'opera bella in me.
Perché le date fastidio? Ha fatto un'opera bella in me. È l'unica opera bella di tutto il Vangelo che fa una persona. Un'altra volta si dice di Gesù, quando fa udire i sordi e parlare i muti, e basta. È l'opera bella per eccellenza. La bellezza è quella bellezza nella quale Dio ha creato il mondo, e Dio ha creato il mondo così, in questo spreco, in questo amore. Questa donna è la prima che lo vive, è la prima che è come Dio, che sa amare come è amata. Questa è l'opera bella.
Sì, noi preferiamo tradurre opera bella, la traduzione a mano dice un'opera buona, ma bello e buono si identificano.
È più bello il bello,
sì.
Perché il buono è noioso in genere.
Sì. Cosa, i buoni dicevi l'altra sera che sono come un ago nella camicia, danno fastidio a Dio.
E quando il buono sarà bello, allora sarà davvero bello.
No, è interessante dire questo, no, sottolineare il fatto un'opera bella o buona in me. Gesù richiede davvero riferito, sì, è riferito a lui, chiaro, il profumo è versato su di lui, ma lo sente come qualcosa che nel profondo lo tocca, lo colpisce. Forse si tratta di questa quasi consacrazione, come dici, di questa unzione che sì.
Ci ha capito questo amore assoluto per lui, che è lo stesso che ha lui per noi. Il comandamento Shema Israel è proprio questo: ama con tutto il cuore, perché Dio ti ama con tutto il cuore. Lo vedremo sulla croce come Dio ci ama, e sarà lì che anche noi potremo amare allo stesso modo. Quindi questa scena è l'anticipo effettivo di quello che capiterà leggendo il Vangelo. Torneremo a essere come Dio, capaci di amare così.
Infatti sempre avete i poveri con voi, e quando volete potete far loro del bene, me invece non sempre avete. Ha fatto quanto poteva, ha anticipato di profumare il mio corpo per la sepoltura.
Quei poveri li abbiamo sempre con noi, come lui sarà sempre con noi, e sarà sempre con noi come povero, e ogni volta che lo facciamo a loro l'abbiamo fatto a lui. Ora però è lui, il povero, che sta andando a dar la vita. E verso di lui questa donna ha fatto tutto quello che poteva. Come verso i poveri, non è che bisogna darle l'elemosina, anche forse. Cioè, l'amore non dà l'elemosina a nessuno. Non è che al marito o alla moglie o ai figli date l'elemosina, o la persona che amate date l'elemosina, sì, è qualcos'altro. Quindi si salta dalla logica dei poveri ai quali si dà l'elemosina. Come amiamo il Signore con tutto il cuore, come diciamo con tutto il cuore, così i fratelli, così i poveri. E cosa si fa? Si fa tutto quello che si può per la persona che ama. Quindi si rompe un certo tipo di logica anche in questo, e poi Gesù dà un'interpretazione precisa del gesto al versetto 8 e dice che lei ha anticipato di profumare il suo corpo per la sepoltura, perché la stessa scena si verificherà alla fine del Vangelo, che vanno per ungere il corpo ma non lo trovano. Cosa vuol dire? Questa donna lo fa 2 giorni prima dicendo che queste qui è inutile andare dopo. Perché? Perché dopo sarà risolto. Sotto cosa vuol dire? Vuol dire che dove c'è questo amore c'è già l'annuncio della resurrezione, è già vinta la logica di morte, è già annuncio di resurrezione questo amore. Perché dopo è inutile, non è morto dopo, è risorto.
Comunque una nota che direi, vabbè, supera l'elemento di cronaca o anche della banalità, ma cioè non è che dopo questa unzione Gesù abbia fatto la doccia, ha tolto quel profumo gli è rimasto addosso e l'ha portato con sé fino veramente alla sua morte
e alla risurrezione.
Cioè ce l'ha ancora adesso? non è più stato tolto, insomma.
E vuol dire che ovunque c'è questo profumo, c'è questo dono, è vinta la morte. E dice anche Paolo ai cristiani: voi siete il buon profumo di Cristo, il profumo della vita per la vita.
Amen vi dico, ovunque sarà annunciato l'Evangelo nel mondo intero, sarà raccontato anche ciò che lei ha fatto in ricordo di lei.
E Gesù a questo punto stravolge il Vangelo. Il Vangelo è il ricordo di quel che Gesù ha fatto, non si dice. Lo dice espressamente anche Luca, ciò che Gesù ha detto e fatto. Ecco, e Gesù cosa dice? No, il Vangelo è il racconto di quanto questa donna ha fatto in memoria di lei. Mentre il Vangelo è la memoria di Gesù, di quanto Gesù ha fatto. E Gesù dice: no, il Vangelo è memoria di lei, di quanto lei ha fatto. Cioè Gesù si identifica con questa donna. Questa donna è il Vangelo vivente. Ciò che lei fa è davvero il profumo di Dio, è la presenza di Dio. E il ricordo di lei è il Vangelo. È la buona notizia che l'uomo finalmente può amare come Dio. Ecco, allora ai discepoli che se la prendono con questa donna, Gesù ne prende le difese fino a identificarsi con lei. Il Vangelo che voi annuncerete sarà il ricordo di lei.
Ecco, qui si conclude il racconto della donna e si riprende il filo di cui si diceva, era iniziato il primo dei versetti. E Giuda Iscariota, uno dei dodici, se ne andò dai sommi sacerdoti per consegnare lui a loro. Ora essi, udendo, si rallegrarono e promisero di dargli danaro e cercava come consegnarlo a tempo opportuno.
Per capire un brano, in genere, invece di fare tanti ragionamenti, il Vangelo fa proprio degli accostamenti. Parla subito dopo di Giuda, per dire: se non si fa come la donna, si fa come Giuda. Chi non capisce l'economia del dono e dell'amore è nell'economia dell'egoismo. Chi non capisce lo spreco dei 300 denari che va fatto, vende per 30 sicli il prezzo dello schiavo il suo signore. Non c'è via intermedia. Allora questo accostamento fa vedere ancora con più chiarezza il significato della scena e fa vedere anche i due giochi ai quali si può giocare, o quello della donna o tutti gli altri giochi, che sono alla fine un unico gioco. Discepoli, non discepoli, nemici, amici, non importa, perché questa donna è totalmente sola con Gesù e dall'altra parte tutti gli altri che fanno lo stesso. Per quello ci possiamo fermare un pochino.
Sottolineare però qualche cosa brevemente. Giuda Iscariota dice uno dei dodici. È uno di noi, è una parte di noi. E poi noto ancora una cosa, un verbo che ritorna: consegnare. Cercava come consegnarlo. Ecco, attraverso questo, che è un gesto, vedremo poi in seguito indubbiamente questo, ma già si può anticipare che c'è una specie di azione immediata dell'uomo, è un'azione sotto il segno negativo, consegnare come prendere, ecco, da parte dell'uomo. E però in questa, quasi termini calcistici, in contropiede Dio agisce ed è lui che consegna il figlio, è Gesù che si consegna e attraverso il nostro capire lui dona, opera il dono. Ma di questo poi sento vedere.
Sì, direi concentriamoci soprattutto allora per questa sera sulla scena centrale del gesto di questa donna nella casa di Simone il lebbroso, che poi tutti gli altri temi verranno sviluppati durante il seguito.
Sortiamo qui.
C'è scritto che al seguito di Gesù c'era Maria di Magdala, c'era Giovanna, moglie di Giuda, c'era Susanna e altre donne che non nomina, che assistevano con i loro figli. Ora qui c'è scritto una donna e voi avete detto che era una prostituta, probabilmente avete delle buone ragioni. Io vorrei sapere, per favore.
E la scena è identica a quella di Luca 7,36 dove è chiamata prostituta. È identica proprio come svolgimento.
Quello che è curioso, il Vangelo di Luca viene dopo, il Vangelo di
sì, ma non importa.
Non importa, cioè questo è legato a quell'altro.
Ma ogni Vangelo, scusate, ogni Vangelo poi va letto anche a sé perché la stessa storia può essere raccontata in diverse ottiche.
No, questo mi piaceva moltissimo come donna, era solo
per... E Giovanni dice espressamente che Maria di Magdala è la sorella di Lazzaro. Però direi ogni Vangelo va letto a sé, certamente un gesto così non è di una donna comune.
Potrebbe essere di una donna benestante,
insomma. Donna benestante non va in giro a fare certi gesti in pubblico, ha il pudore. Cioè comunque non importa, no, prescindendo.
Più politica, solo quello.
Perché è importante anche capire che la scena ha un valore adulto che noi riduciamo molto perché l'abbiamo per scontata. Una donna che non poteva apparire in pubblico, se non velata, servendo al massimo a tavola, stando a distanza, che va lì, interferisce, diventa protagonista in modo così spudorato, poi con gesti di tanto affetto dico no, questo non va bene. È importante almeno rilevare questo, che proprio è oscena la cosa, cioè fuori dalla scena normale. È riprovevolissima, almeno riprovevole quanto Dio che sulla croce è oscenissimo, Dio nudo in croce. È paritaria la scena, quindi noi siamo abituati ad un curare e l'una e l'altra, invece no, è proprio scandalosa la scena. Tant'è vero che anche gli apostoli si irritano, si infuriano, le danno fastidio e dicono se proprio voleva poteva fare cose più utili. No, è interessante anche, così anche del Signore con la croce, i discepoli si irritano, gli dà fastidio, cioè poteva fare cose più utili con i numeri che aveva. Quindi è davvero giocata volutamente come a che pro questo spreco, che è il mistero da capire quest'anno, a che pro questo spreco. E poi non dico più niente, ma quando descrive la scena, ecco, prima l'alabastro che è un vaso prezioso in una pietra unica scavata dentro, e dopo il profumo è nardo. Il nardo è un profumo costosissimo che viene dall'Oriente e si fa non col fiore ma con le radici, per cui distrugge il fiore, quindi è rarissimo. E quelli migliori crescono a quota 5.000, quindi non solo dall'India ma elevatissimi, ed è puro. La parola puro in greco pistikosa richiama la fede, perché questo gesto vuol dire cos'è la fede, oltretutto genuino vuol dire anche fedele. E poi sottolinea molto prezioso, in Francia l'alabastro è verso, è molto... Cioè è osservato con cura ogni minimo dettaglio di questo. A voi non dà fastidio questa scena? Se foste lì per sé come...
Non è una scena che dà fastidio, è una scena molto bella a leggerla con la vostra città. Lei ci ha fatto vedere dal suo lato.
Cioè a me preoccupa che dia fastidio a tutti fuorché a Gesù. Io sono così bravo di essere come questa donna, oppure oppure non so io, oppure vediamo. Perché siamo sinceri, dà fastidio, dai, sono cose serie da fare. Cioè proviamo a ripeterla, a buttar via le cose così, un anno di salario per un uomo che va a finire in croce, fu condannato a morte, mancano due giorni. E cioè, a livello di testo devi sempre intuire che chi scrive suppone che il testo formi un unico per cui si sa già tutto, perché gioca sempre nel contesto di testo, non è che racconta una storia che non si sapeva come poi sarebbe venuta, è come un film, ogni gesto è sempre da interpretare in tutto l'insieme perché lo si scrive sempre alla fine e quindi... è chiaramente dato a uno che va a finire in croce.
Mi fa fastidio il gesto, ma piuttosto mi dà fastidio pensare che io non sarei stata come lei, cioè vedere la cosa così non mi dice, così dico, ha fatto una cosa bella, poi appunto conoscendo forse appunto noi non conoscendo, però avendo una prima e conoscenza del tutto, no? Più o meno, come educazione, perlomeno, non mi dà fastidio di essere fatto lei, mi dà fastidio pensare che io non l'ho fatto così. Questa è la cosa da anche con il pieno d'amore come lei, perché non lo sono più tutt'oggi, cioè non lo sono adesso e quindi neanche mai in quel contesto lì.
Il Vangelo è un po' impietoso, irritati fremevano perché date fastidio.
Ma a me quello che piace proprio questo frantumare il vasetto, dico, va bene, lo vuoi ungere, ma perché lo devi rompere? È proprio il logico. Che ti dà l'idea
salvaguardando.
Che bisogno c'è? Per questo dico che convengo che io.
Se io vorrei capire perché Gesù risponde lasciatela stare, vuol dire che i discepoli si erano accaniti in qualche modo contro di lei, solo pensando queste cose ma in altro modo?
Sì. Fremevano, rimproveravano, probabilmente non osavano toccarla perché non era... facevano di tutto.
Quindi dice che queste cose le pensavano.
Sì, facevano di tutto per mandarla via. E l'hanno detto, non solo pensavano, perché ste spreco un po' di buonsenso, per tutti i poveri che ci sono, 300 danari, l'utilità che avrebbero adesso qui, le nostre finanze sono strette.
Ma a me quello che mi viene da dire, perché cioè, il discorso è che presentata così, nel senso di dire che spiegata sul significato, uno viene ad accettare come si... cioè, se uno capisce che la donna ha fatto la cosa... beh, una cosa bella, non mi scandalizza questo, perché capisco adesso che è una cosa bella con la testa, evidentemente. Allora, quel passaggio che faccio è quello del discorso della domanda che hai fatto te, cioè a che economia vado dietro, cioè su questo mi sento più coinvolto direttamente, nel senso di dire che mi sembra poi un po' la cartina intorno al sole, per capire dove ci saremmo messi lì. Perché così istintivamente viene da mettersi con la donna, perché capiamo che è la cosa migliore da fare, capisco che è una cosa bella. Dall'altra, poi no, probabilmente. E allora niente, vabbè, sul discorso del calcolo del dono, chiaramente mi sento effettivamente, cioè, il discorso del calcolo che poi magari appunto non è tanto solo il discorso dei soldi, anche, ma è il modo di vita, nel senso... il fatto che ti muovi per calcolo comunque nelle relazioni soprattutto, adesso io pensavo soprattutto a questo, più che al discorso dei soldi, per cui anche se non è un interesse inteso monetario, comunque le cose che fai devono cercare di tornare in qualche maniera a tuo pro, che sia perché devi fare una bella figura, che sia perché comunque non ci devi andare di mezzo, che sia perché per una serie di motivi, comunque c'è l'elemento del calcolo, per cui non c'è questa invece immediatezza, per cui questo spreco, questa roba, per cui questa pazzia, direi, in un certo qual modo, perché è una pazzia, cioè,
ma l'amore
è l'amore, appunto, esatto.
Mi dà fastidio anche vedere magari che una persona riesce a fare con un gesto molto più bene di quello che magari in tutta una vita, tra virgolette, di sacrificio calcolato ha fatto gli apostoli, facciamo noi. Ecco, questa che magari si è spassata fino un attimo prima, con questa Gesù invece noi che, non so, preghiamo, andiamo in chiesa, così arriva questa, si guadagna la fiducia di Gesù, diciamo, vero?
Si prega di Gesù.
Come dicevi, i nostri calcoli poi
e difatti, se voi pensate, normalmente la nostra religiosità è basata su un calcolo, cioè, e Dio, noi facciamo i bravi così lui ci dà. Che vuol dire che compriamo il suo amore? Cioè vuol dire che siamo prostitute. O lo trattiamo da prostituta a lui, che è peggio. Cioè, questo invece rompe questa logica anche religiosa del calcolo, è gratuita. Così anche Dio, Gesù sulla croce romperà la logica di Dio, cioè un Dio crocifisso è il contrario di Dio. Dio ha tutti in mano, mica uno che si mette nelle mani di tutti. Dio non è uno che dà la vita per nessuno, è il supremo egoista che esige il sacrificio di tutti, mica si sacrifica per gli altri. Cioè la croce sarà davvero uno scombinare dei nostri calcoli religiosi molto interessante, come... perché il gesto di questa donna sarà il gesto di Cristo. È il mistero di Dio, il mistero di questa donna.
Sì, questo per me è il punto centrale, questo, in un certo senso, perfetta trasparenza questa donna, per cui meno mi fermo a guardare questa donna che anonima, non dice parole, niente, e rimanda chiaramente a Gesù, al suo spreco eccessivo lì sulla croce, e dove è spezzato, sì, non sarà il tanto nessun osso, ma è crocifisso e è trafitto, per cui esce sangue e acqua a indicare la totalità del dono da parte sua. Evangelo questo della donna, perché la riproposta non in parole attraverso il gesto di quello che fa Gesù, il dono assoluto, totale da parte di Gesù.
Anch'io riflettevo sul fatto che noi sulla teologia del merito ci abbiamo costruito anni e anni di formazione, per cui alla fine si esce non formati ma deformati su un modo di vivere il rapporto, prima di tutto il rapporto con Dio, si sta di fronte a Lui in una grande tensione a guadagnare alla fine il paradiso con degli sforzi, e io riconosco di essere stato lungamente forgiato, educato, accuratamente plasmato. Cioè questa pagina non mi stupisce, non mi infastidisce, anzi mi entusiasma, no? Perché mi riconduce su una via che riconosco che che il filo continua, è la parola unica di tutta la scrittura, perché Dio continuamente si presenta col volto dell'innamorato, dello sposo. Quante volte nella scrittura si sente parlare di questo profumo? Il Cantico dei Cantici è pieno di questo profumo e di questo rapporto innamorato in cui Dio non si vergogna di presentarsi come un uomo innamorato della sua donna. Ci sono i profeti parlano di questo. È Dio che, come il marito che ama stare fisicamente unito alla propria donna, e dice: questo sono io, non un'altra cosa. L'alleanza è un termine, credo, essenzialmente matrimoniale. Perché non lo so, mi preoccupa poco, no? Dire io non sono capace, io non ce la farò mai, io al posto suo che cosa avrei fatto? Mi lascio dire che Dio mi ama così e vuole che io lo ami, non instauri con lui un rapporto di dare e avere, perché fin tanto che sono in questa logica non esco dal Dio vecchio, dal Dio delle religioni per le quali bisognava sacrificare l'agnello, oggi sacrifichiamo non più l'agnello, qualcos'altro, un po' di ore per la preghiera, come diceva, per avere in cambio non più i buoni raccolti, ma magari, che ne so, qualcos'altro.
Che la borsa salga.
Che la borsa, ecco appunto, se ho le mie azioni che stanno andando male. Io personalmente mi accorgo che davvero tante volte mi trovo a bestemmiare, no? Contro un Dio che non amo e che invece pretendo, a fronte di una vita corretta, mi deve restituire quello che io in fondo voglio dare, perché non me lo dai? Forse sono ancora dentro
la vecchia, no?
Non ho ancora spezzato il profumo, mi sono unito, non ho accettato di
di tutto il racconto principale del Vangelo, che comincia adesso con questa scena che ci serve da introduzione.
Una specie di icona che preludia a tutto il resto, cioè riassume, anticipa i temi che vengono, che è banale dire così perché non è un discorso. Ecco, va meglio l'immagine, è un'icona di quello che fa Gesù. Chi è Gesù?
Di quello che alla fine faremo anche noi, al più tardi alla fine.
Chi diceva che non ha forza di spezzare, si sappia che alla fine saremo spezzati.
Ora come ora le categorie possono anche mettersi dal tuo punto di vista, o non fare niente che l'ho posto, ma non sapevo mai.
E difatti è quel problema di questo brano, e stiamo attenti leggendo il Vangelo, non tradurlo mai in legge, non è una cosa che devo fare io, è quello che fa Dio per me. basta. Quando capisco questo, dopo posso diventare così anch'io, ma non perché è una legge. Perché se mi ama così, posso, non ho bisogno che capisco e accolgo questo amore, amare anch'io. È una risposta d'amore, non è una legge. Quindi è un dono che ricevo. E stranamente viene questo dono dalla contemplazione, l'ultimo miracolo della guarigione del cieco. D'ora in poi sarà tutto da vedere. Comincia col senso più profondo, l'odorare, che è il più confuso e il più preciso, perché col naso non si sbaglia, ti giri dall'altra parte se non va. Cioè avverti subito la morte della vita a naso, quei ragionamenti mi sbaglio, ma col naso no. L'anus deriva dal naso. Nus, uno che ci ha fiuto. Va bene, ecco, stiamo su questo brano, così ecco questa settimana che ci può accompagnare la percezione di questo, sentire i due diversi odori almeno.